professor Natoli è ordinario di filosofia teoretica e etica sociale presso l'Università Bicocca ed è professore a contratto presso l'Università San Raffaele di Milano. Interverrà, oltre che anche dove insegna anche il priore Enzo Bianchi. Interverrà sul tema Pathos Logos, le dinamiche del desiderio e la nascita del soggetto morale.
Allora, intanto ringrazio di essere stato invitato a questi dialoghi ed entro nel tema Pathos Logos, che sono due termini nell'uso, nella convenzione opposti, perché in genere si fa giocare alla razionalità un ruolo, se non antagonista, comunque indipendente dal pathos. E quindi si consegna in modo improprio il pathos alla irrazionalità. Sicché nasce il luogo comune che la dimensione del pathos è irrazionale e la dimensione razionale non ha pathos. E che poi corrisponde a un errore ancora più antico che è la separazione tra corpo e mente, tra anima e corpo. E le due dimensioni invece, pur nella distinzione, ed è questo che vedremo, stanno dentro l'uno nell'altro. Io parto dall'analisi del desiderio, dalle dinamiche del desiderio. E intendendo per desiderio la modificazione, e sottolineo modificazione, della nostra potenza. Intanto, perché potenza? Tutto ciò che esiste, lo do come noto, poi se ci sarà qualche domanda ne parliamo, ma tutto ciò che esiste, esiste perché ha potenza ad esistere. Tutta la grande tradizione, non solo filosofica, ma anche tutte le filosofie naturali, le scienze, alla origine di tutto c'è l'energia. Non a caso Aristotele, quando parla dell'atto, parla di energeia. E poi, a venire avanti, la monade di Leibniz è energeia, il conatus di Spinoza è forza, la volontà di Schopenhauer è forza, le puntuazioni di forza di Nietzsche, la libido di Freud è energia. Quindi sono modalità, nomi e concetti che indicano qualcosa di specifico. Ciò che esiste, esiste perché ha la potenza di esistere. Anzi, dico di più, che esistenza e potenza coincidono. Nel deficit della potenza c'è la cessazione dell'esistenza. Questo meriterebbe una considerazione già di per sé, ma lo do come noto e anche come comprensibile ed intuito. Ora, c'è un punto preliminare che mi preme chiarire. Se è vero che tutto ciò che esiste, esiste perché ha potenza ad esistere, nella dinamica di questa potenza, cioè nell'esplicarsi di questa potenza, siccome ogni potenza per natura tende ad espandersi, tende a fraintendersi, cioè a confondersi con l'onnipotenza. Mentre noi siamo puntuazioni di forza e siamo puntuazioni di forza finita. Perché se noi fossimo una forza infinita, non conosceremmo la morte. Sarebbero nella capacità di una rigenerazione infinita, di una crescita infinita. Allora la dimensione della potenza, in quanto tendente all'espansione, il conatus, ecco, qui c'è una nozione importante, Spinoza dice conatus conservandi, Cioè il conatus tende a conservare l'ente, a farlo durare, a non farlo deperire. Nietzsche lo corregge, e di primo acchito sembra che abbia ragione Nietzsche, ma poi alla fine del mio ragionamento vedremo che è molto più rigoroso Spinoza. Nietzsche dice, ma non è possibile un conatus conservandi, perché se la forza è dinamica, e per definizione è dinamica, o cresce o diminuisce, e quindi che si conservi è autocontraddittorio. E allora nella posizione nietzschiana dice la potenza tende ad espandersi, quando cessa di espandersi deperisce. Allora questa dimensione espansiva illude la potenza di essere onnipotente, cioè dire nella dimensione espansiva in qualche modo si mette tra parentesi, si epochizza, non si tematizza la dimensione di forza finita, di puntuazione di forza finita. Ora, questa dinamica di base conosce l'espansione e la contrazione nella forma delle emozioni principali che appartengono a tutta la storia della cultura occidentale e non, che sono il dolore e il piacere. Il dolore e il piacere sono i tratti che dicono che la potenza si espande, e se si espande gode di questa sua espansione, non è compressa, o se è compressa da qualcosa, se è ridotta, se è inibita, nasce il dolore. E nella dimensione del dolore c'è l'esperienza primaria della nostra finitezza. Ma c'è anche un'altra dimensione in cui noi esperiamo la nostra finitezza. Non solo nel dolore che ci comprime, e quindi è chiaro che la nostra potenza si trova tra potenze e non è la più forte. E quindi è possibile ridurla, diminuirla. Noi non sappiamo quanta potenza siamo, di dentro fuori. Allora, da un lato la potenza è compressa e quindi esperisce nel dolore di non essere onnipotente, ma lo esperisce anche in un'altra forma di dolore, che non è il dolore compressivo, ma è il dolore del desiderio che non attinge la sua meta, cioè non raggiunge ciò che vuole perché ciò che vuole gli si sottrae, non è nella sua disponibilità. Queste sono le due modalità attraverso cui la potenza sperimenta la sua finitezza, restando pur sempre potenza. E allora, dico di passaggio e non sviluppo, qui abbiamo la prima forma di logos in termini biologici. Qual è il logos della potenza in termini biologici e neurobiologici? Che per non perire, questa potenza si riassetta, si riordina, diventa economica, e quindi o rinuncia, o si adatta, o corrisponde, perché se non rinuncia, se non adatta, se non corrisponde, perisce. Qui già abbiamo una dinamica omeostatica della biologia stessa. E il dolore e il piacere sono indicatori, le emozioni, sono indicatori del riassetto. Cioè se soffri, ti riassetti cercando di soffrire di meno. E nel piacere cerchi di espanderti, ma non desideri tanto oltre perché altrimenti entri in sofferenza. Quindi già nelle dinamiche emotive c'è una capacità di riequilibrarsi della potenza, altrimenti gli organismi perirebbero se non avessero questa capacità omeostatica. Solo che questa capacità omeostatica non è automatica. Perché? Perché il rapporto con le potenze esterne è indeterminato, è ignoto. E quindi questo riadattamento ha caratteristiche di improbabilità. Bisogna costantemente riadattarsi. E dinanzi all'improbabile capite bene che il riadattamento non ha mai una dimensione definitiva. Già capite come a livello elementare e biologico le dinamiche adattative sono delle dinamiche logiche, cioè di corrispondenza tra sé e l'ambiente al fine della propria sopravvivenza. Queste sono le dinamiche di fondo. Allora, la spinta, il desiderio è la spinta, l'energia. In termini freudiani diciamo la pulsione. Ora qui c'è una differenza importante che io formulo nel modo in cui la formulava Spinoza, quando distingueva tra il conatus e la voluptas, cioè tra la spinta energetica e la consapevolezza di questa spinta. La consapevolezza della spinta diventa desiderio. Cioè il desiderio è la consapevolezza della propria pulsione. E questo noi lo vediamo in termini sperimentali, immediati. Se noi abbiamo una grande fame, la pulsione ci spinge a saziarci indipendentemente da qualsiasi oggetto. Si mangia anche l'erba, si divora tutto. Cioè l'elemento pulsionale o il bisogno immediato cerca la soddisfazione. Capite bene che in queste situazioni noi non usiamo mai la parola desiderare, perché la caratteristica del desiderio è che il desiderio è selettivo, non è semplicemente impulsivo. E quindi noi possiamo desiderare in qualche modo quando questa nostra pulsione è modulabile, perché se la pulsione non è modulabile, se è impellente, non ha il tempo di diventare desiderio. Allora, la dimensione desiderante è una dimensione che si sviluppa, ecco, come modificazione della potenza. Cioè, la potenza diventa desiderio in quanto ha la possibilità di distribuirsi su diversi oggetti e di differirsi nello spazio, oggetti diversi, e di differirsi nel tempo. Questa è una cosa molto importante, perché la tecnica del mantenimento del desiderio è il differimento nel tempo. Tutte le grandi arti del piacere, tutte le grandi arti amatorie sono arti del differimento del desiderio nel tempo. Ecco, allora il desiderio è la dimensione, direbbe Spinoza, della consapevolezza della propria pulsione. E allora qui che cosa succede? Succede che c'è una stretta implicazione tra l'elemento desiderante e pulsionale e l'elemento rappresentativo. Perché avere relazioni con gli oggetti vuol dire avere rappresentazione del mondo. Per desiderare, in senso stretto, dobbiamo rappresentarci l'oggetto che suscita in noi il desiderio. Senza rappresentazione non è possibile che ci sia desiderio, c'è solo impulso. Allora capite già come il pathos, la spinta naturale alla soddisfazione, si differenzia già nell'ordine della rappresentazione. Tanto è vero che non tutti gli oggetti destano in noi lo stesso desiderio. Perché? Perché scatta un'affinità tra l'oggetto, la rappresentazione e la sensibilità. Ecco, la dimensione della rappresentazione è avere accesso al mondo nell'universo delle sue differenze. E quindi il desiderio diventa immediatamente distribuito. In quanto distribuito, si riduce l'impellenza e si sviluppa la destinazione. Cioè l'oggetto investito dal desiderio diventa meta. Perché tutto questo discorso? È per una ragione molto semplice, che la dimensione impulsiva, sia a livello biologico, ha una sua razionalità, l'omeostasi, e ha anche una sua razionalità nell'orientamento su oggetti che si trascelgono come più o meno proporzionati alla propria soddisfazione. E la soddisfazione può avere diversi nomi, che poi vogliono dire diverse scansioni. La soddisfazione può essere intesa come godimento, la soddisfazione può essere intesa come fruizione. Allora capite che nel desiderio, da un lato c'è la dinamica espansiva, dall'altro c'è il filtro rappresentativo e poi soprattutto il desiderio è sempre desiderio d'altro. E quindi il desiderio è segnato originariamente dalla mancanza, dalla assenza. L'eros platonico aveva definito una volta per tutte la dinamica del desiderio. E questo gioco tra la dimensione della mancanza, la pena, e tutto l'artificio necessario per soddisfare la pena. E quando dico artificio, cosa dico? Dico razionalità, ma non la razionalità fredda, che non è mai esistita, perché al di sotto c'è sempre l'interesse che la muove, ma la razionalità come quell'espediente in base a cui il soggetto vuole realizzare la sua felicità. Quindi la dimensione del desiderio è eudaimonica, cioè nel desiderio io cerco l'altro che soddisfi la mia felicità. Lo cerco perché non è nella mia disponibilità immediata, non è nella mia disponibilità immediata perché si sottrae, perché il desiderio punta a un oggetto che deve raggiungere, quindi deve avere una strategia di approssimazione, e quindi il desiderio è appeso, è connaturato all'altro. Ecco perché nel desiderio noi abbiamo già la relazione. Per curare sé dobbiamo inevitabilmente avere a cuore l'altro, perché se non abbiamo a cuore l'altro non riusciamo a realizzare la nostra cura, perché il desiderio è per definizione il desiderio. E allora, dalla logica omeostatica della biologia alla logica strategica della riuscita. E molti hanno studiato, ma Nietzsche l'ha mostrato, ma non solo lui, in fondo che cos'è la ragione? Non è un opposto dell'istinto, è una modificazione, specializzazione dell'istinto che cerca la riuscita. La ragione è una modalità di soddisfazione dell'interesse. Si tratterebbe di vedere, ma non lo posso sviluppare qui, perché a un certo momento si è separata. E chi l'ha separata e perché? Ma nelle dinamiche vitali, esistenziali, la ragione è stata sempre una strategia di riuscita. E la ragione è intesa come l'ambito generale della ragionevolezza, cioè il probabile, l'improbabile, il plausibile. Quello che Aristotele dice all'inizio dell'Etica: non possiamo trovare per la condotta umana un'esattezza come quella della matematica, perché la matematica procede per assiomi e algoritmi, l'esistenza è esposta al contingente e all'improbabile, e quindi dobbiamo avere una razionalità che non può essere deduttiva, ma deve essere topica e plastica. Quindi l'ambito del ragionamento, dell'argomentazione razionale è più ampio di quello della deduzione calcolante. La deduzione calcolante non è che un aspetto di una razionalità pratica la cui efficacia e il cui valore è dato dal fatto che permette un accesso alla felicità oppure dal dispiacere. E allora nell'accesso della felicità hai bisogno sostanzialmente di tenere conto dell'altro. E allora, indico tre modalità primarie di relazione con l'alterità. Non perché siano tre, sono molte di più, ma direi tre di base. La prima relazione è il rapporto con l'altro nel senso del proprio nutrimento o alimentazione, nel senso di una relazione metabolica con l'altro, cioè lo assimilo, lo trasformo in me. E quindi la dimensione alimentare, la nutrizione, è un desiderio dell'altro. Ed è un desiderio dell'altro con caratteristiche appunto di assimilazione, quindi distruttive della identità dell'altro. Ma questo nelle dinamiche impulsive. Ma se il desiderio è attraversato dalla rappresentazione, capite bene che le dinamiche non sono più semplicemente impulsive, ma sono diversive. Diversità dell'oggetto. Diversità del piacere che posso ricavare dagli oggetti. E quindi nel desiderio c'è la possibilità di accedere al godimento quanto più l'oggetto è valorizzato nella sua identità. Quindi anche nelle dinamiche metaboliche, dove alla fine il soggetto tu lo divori, l'oggetto lo fai diventare te stesso, anche in quelle dinamiche il desiderio, se non è impulsivo, indugia sull'oggetto. Tutta la storia alimentare, tutta la storia della tavola, per dirla con Lévi-Strauss, il cotto, che è la prima dimensione alchemica e razionale e culturale, i riti alimentari, la convivialità, che poi sono anche riti teologici, perché non dimenticate che Prometeo è attraverso il sacrificio che divide tra il cielo e la terra, tra il fumo agli dèi e la spartizione delle carni tra gli uomini, e quindi già nella dimensione del cibo c'è una dimensione di comunità, perché il cibo viene prodotto sempre attraverso la comunità. L'acquisizione del cibo è da parte della comunità, con delle specializzazioni interne alla comunità. Quindi la dimensione anche nutritiva è già una dimensione sociale, di apprendimento. Capite bene come tutte le dimensioni della soddisfazione sono tutte legate a strategie mosse di razionalità. Quindi come si fa a dire che la ragione è separata dal pathos dell'essere umano? Anzi è implicata, è implicata. Ecco, capite bene come già nel nutrimento, dove l'oggetto viene introdotto in noi stessi e dissolto e quindi cambiato nei nostri codici, la teoria dei sistemi questo lo dice, no, quando noi distruggiamo l'oggetto trasformiamo tutto in zuccheri, quindi abbiamo una ricodificazione in noi stessi. Questo è un elemento di riequilibrio dei sistemi. Ecco, anche in questa dimensione, se il desiderio vuole avere soddisfazione, deve indugiare sull'oggetto. La caratteristica del differimento, della delibazione, sono tutti elementi che dicono che il desiderio è tanto più soddisfatto quanto l'oggetto dura. Perché se lo divori subito, cade il piacere. Puoi avere l'ossessione della voracità, ma rimani insoddisfatto. Puoi al massimo con la voracità ingurgitare e poi vomitare, una patologia della nostra civiltà. Una civiltà, la nostra, caratterizzata da bulimia e anoressia. Questo è un indicatore di un rapporto sbagliato con l'oggetto, cioè l'oggetto non lo valorizzi più nella sua specificità, ma hai la voglia di riempirti e quindi resti costantemente infelice. Il rispetto dell'oggetto è una condizione per trarre piacere dall'oggetto stesso, anche se l'oggetto è un ente naturale, un frutto. Quindi le dinamiche del piacere sono delle dinamiche relazionali e più prendi sul serio l'altro, anche se è una cosa, più hai la possibilità di godere di quella cosa lì. Quindi le strategie razionali sono state sempre strategie liturgiche di rallentamento. Non si capirebbe l'ars amatoria tipica delle culture occidentali o indiane se non come questa tecnica, dico tecnica, di massima razionalità per trarre il massimo di piacere. Da un corpo tu trai il massimo di piacere se ne conosci le dimensioni specifiche, l'epidermide, il tempo. Il tuo piacere cresce quanto più rispetti l'altro corpo. E lo devi studiare. C'è una razionalità propria, c'è la dimensione impulsiva che ti orienta e ti spinge, ma poi devi avere una dimensione di cura del corpo dell'altro, perché se non hai la cura del corpo dell'altro, non senti il corpo dell'altro. E noi sentiamo il nostro corpo attraverso il corpo dell'altro. Io non do un giudizio sulla società in questo momento, ma di intuito capite le ricadute, no? Cioè, in una società che non ha questa capacità di osservazione, questa lentezza, questa abilità ad indugiare sulla cosa, ma la distrugge, è una società condannata alla perdita del piacere. E quindi all'ossessione compensativa e artificiale, mai all'incontro naturale con il bene. Perché l'incontro naturale con il bene vuol dire, dicendola aristotelicamente, che tu devi rispettare la sua natura per trarne il meglio. Che poi è il significato grande della parola continenza. La continenza non è la rinuncia. La continenza è staccarti dall'oggetto per vederlo nella sua molteplicità di aspetti e poterlo raggiungere. È uno stop and go. La continenza non è, poi è diventata inibizione, ma nel discorso aristotelico non è questa. Il contenersi è la possibilità di valorizzare l'alterità, perché la vedi in tutte le sue possibili dimensioni, non nella dimensione impulsiva di una soddisfazione immediata. Perché poi la caratteristica è questa, che una dimensione impulsiva tende naturalmente ad essere repulsiva, perché quando tu hai trovato il piacere immediato, cade nell'indifferenza. Quella che è attenta, invece, sviluppa piacere su piacere. Era la tradizione cristiana che diceva, una certa dossografia, post coitum omnis animal triste, dopo il coito gli animali sono tristi, ma se non c'è l'attenzione all'altro sono tristi. Perché è chiaro che non può rinascere l'attenzione a un corpo per cui tu non sei interessato se lo usi immediatamente in una logica impulsiva, che poi naturalmente diventa repulsiva. L'attenzione all'altro è fondamentale. Seconda modalità, ed è stata introdotta oggi nelle diverse relazioni. La relazione con l'altro in quanto partnership di una propria riuscita. Diciamolo socio. Io posso avere un rapporto con l'altro, mi associo con l'altro perché diventa una partnership per ottenere un bene. Il contratto. Il contratto l'altro io lo rispetto, ma lo rispetto in termini di contratto. Lo posso anche fregare, ma mi trovo davanti un nemico. Evidentemente, si vendicherà. Cercherà in qualche modo di rifarsi. Pacta sunt servanda è un principio economico. Allora, l'accordo con l'altro in una idea di riuscita in termini di acquisizione di bene e non di rapporto con l'altro. Quindi noi qui abbiamo un rapporto chiaramente strumentale con l'altro. Che non è di inimicizia, non è ozziano, ma non è neanche di intimità. Il che cosa comporta? Cosa comporta? Che noi ci associamo costantemente per acquisire beni funzionali ai nostri rispettivi interessi e così come ci associamo, ci dissociamo. Cioè, finita la prestazione, non abbiamo più motivo per stare insieme. I motivi di accordo con l'altro sono riuscite private e individuali. Diciamo, cumulazioni di beni. E quindi l'altro, da questo punto di vista, è visto o come un competitore, o come un socio. mai come qualcuno che è importante dal punto di vista della sua identità personale. È chiaro che poi la vita è complessa. Io ho detto, porto tre esempi. Evidentemente da soci si può diventare anche amici, questo non si esclude. Da accordi che si prendono nel reciproco interesse può nascere un vero e proprio interesse per l'altro, non è da escludere, perché la struttura è a grappolo. Però esiste un tipo di rapporto in cui questo può perfettamente non accadere. E allora a questo punto l'altro è una ragione strumentale per me. E quindi io divento un competitore, o un socio. Quindi o tendo a scavalcarlo o ho un interesse per lui a termine rispetto a un bene specifico che io voglio raggiungere. Questa dimensione si è sviluppata soprattutto nella società moderna. Dico, di passaggio, una società che ha perso l'idea di comunità. Cioè è a partire dalla modernità che per la prima volta viene tematizzato il fatto che gli individui sono da concepire originariamente come separati e singoli. Questo sia nella tradizione hobbesiana che anche in quella più nobile, che è quella della scuola scozzese e di Adam Smith, dove si suppone che il self-interest sia un qualcosa che riguarda l'individuo come singolo, anche se poi in Adam Smith la situazione è molto più articolata di quanto non possa apparire in prima battuta. Ecco, la società della competizione assume la autonomia del soggetto in modo radicale fino all'egoismo. È chiaro che questo nei fatti reali non si dà, perché nonostante questo poi si sono create comunità, si sono create alleanze, però si sono create comunità, si sono create alleanze perché il bisogno della relazione, essendo naturale, era quantomeno equipotente a tutti gli interessi parziali delle realizzazioni singole. Perché nelle realizzazioni singole i soggetti alla fine si sentivano sostanzialmente alienati. Allora a questo punto la terza dimensione del desiderio, che non è sparita mai, non è che sia stata cancellata. Il bisogno dell'altro in quanto altro. Cioè dire, non perché è funzionale alla mia riuscita circa un bene parziale che io posso guadagnare attraverso di lui, ma perché mi interessa lui in quanto persona. Cioè dire, per usare i termini aristotelici, non si può essere felici senza amici. Perché la dimensione della confidenza, la dimensione del potersi abbandonare ad un altro, dell'essere accolto da un altro, è una condizione fondamentale per la felicità degli uomini. Perché nella dimensione della competizione tu sei o vincente o perdente. E se sei perdente? Se sei vincente, dimentichi l'altro, ma non è detto che ne possa fare a me. Può soltanto illuderti di comprarlo, ma se lo compri non sarai mai accolto da lui. Nutri una serpe in seno, è sempre un qualcuno che devi pagare, a cui devi consentire. Ecco la logica del ricatto. Quando si acquista c'è sempre una contropartita che si deve pagare. Non hai la possibilità di incontrare incondizionatamente l'altro. E allora cadi nella radicale solitudine. Senti che da solo non ce la fai, e questo particolarmente lo senti nella dimensione della sconfitta e del dolore, perché il successo ti dà nevrastenia, non è che ti fa stare bene, ti dà nevrastenia, perché poi dell'altro hai sempre bisogno, mentre nel dolore vedi l'isolamento, perché il dolore per definizione ti inchioda, ti separa dagli altri, ti lascia in fondo. Ecco, c'è un bisogno, un desiderio dell'altro come incontro con qualcuno che vale per sé. E che, ecco qui una dimensione importante, è inesauribile. il rapporto con l'altro non è un rapporto esauribile. Perché quello del consumo si esaurisce nel consumo. Quello del patto si esaurisce nell'accordo, ma il bisogno dell'altro è che tu lo vuoi sempre accanto a te. Ecco qui una dimensione importante. La relazione dell'accanto. Cioè tu l'altro, se lo vuoi in quanto è un altro, cioè una libertà disponibile per te, deve continuare ad essere libertà, deve continuare ad essere disponibile e quindi non è mai oggettivabile e come tale è inesauribile. Ecco perché ti sta eternamente accanto. Gli amici si stanno accanto, dove la dinamica relazionale è la dinamica della reciproca custodia. Prendersi in reciproca custodia. Assumere il peso dell'altro, ma anche la gioia dell'altro. Un incontro di libertà. Ecco, capite bene come in una società atomizzata quello che è venuto meno, non come bisogno, ma come organizzazione, come prassi, è questo incontro tra libertà. Questo incontro libero tra gli uomini e quindi di reciproca disponibilità. Oggi invece si parlava di gestione, è tutto amministrato, ma è l'amministrazione di solitudini e di separazioni, e quindi la perdita dei fini. Ed è questa la differenza che c'è tra l'agire e il fare. Noi siamo in una società del fare che ha inibito la dimensione dell'agire. Perché che cos'è l'agire? Aristotele dice la vita è prassi, non è poiesis, dove per poiesis si intende il produrre, perché la prassi è il dare senso al nostro agire. L'agire è intenzionato al senso e quindi al bene e al male. L'agire è responsabilità. L'agire è che nella mia azione io vedo la sua destinazione, anzi l'uomo è sempre in condizione di azione. La prassi non ha interruzione. Perché? Perché noi sempre e in ogni momento cerchiamo di dare senso alla nostra vita e quindi finalità alle nostre azioni. Perché l'uomo non è un fine della natura, ma la natura dell'uomo è quella di dare fini. Perché se non dà fini, si destruttura in se stesso. E l'azione è dare senso a quello che facciamo e dare senso, l'eudaimonia, e intenzionare i nostri atti al bene o al male. Quindi l'azione ha dentro di sé il senso della conseguenza e quindi è titolarità e responsabilità insieme. Nella società del fare l'oggetto è il ben fatto mal fatto, è la prestazione. Ora, le caratteristiche delle prestazioni sono che tu puoi avere prestazioni di altissimo risultato dal punto di vista del manufatto, ma che questo produca bene è un problema che non ti pone. E quindi noi nella nostra società, dove il fare è ampiamente cresciuto, siamo in una situazione in cui la dimensione dell'agire è rimasta sullo sfondo. Quasi obsoleta, perché nelle antiche società, per quanto noi facessimo, dei nostri atti che tendevano al manufatto, vedevamo dove andavano a parare. Oggi in un sistema di produzione noi non vediamo qual è l'inizio della produzione, non vediamo neanche qual è la fine, il sistema reticolare non ti fa vedere la tua operazione che gioco ha nell'intero. E quindi i nostri atti sono definalizzati, possono essere solo premiati nella loro parzialità in termini di denaro o di salario, ma non nella loro intenzionalità. Ecco perché, anche se ricco, puoi essere triste, anche se normalmente sono più tristi i poveri dei ricchi. Allora, la dimensione è questa. Allora, come uscirne? Come uscirne? Non starò qui a approfondire questo tema se non indicando due cose, mi avviando alla conclusione. La società nostra è una società di prestazioni, e nelle società complesse le prestazioni si sono moltiplicate. Kelly stamattina diceva: siamo in una società dove le identità sono dentro i diversi sottosistemi, il che vuol dire che noi come soggetti, come autoriferimento a noi stessi, siamo soggetti lacerati. Noi dobbiamo rispondere a prestazioni sottosistemiche. In quanto io ho un figlio a scuola, devo parlare con i professori, devo avere a che fare con i codici scolastici, devo imparare quei regolamenti, e molte volte non lo so, e sono al di sotto. Non so neanche come scrivere mio figlio perché c'è una complessità innovativa nei regolamenti. Quando io vado in ospedale c'è la stessa cosa, quindi io devo costantemente flettermi a secondo dei miei bisogni e iscrivermi nei codici di quel sottosistema che soddisfa il mio bisogno parziale. E alla fine io chi sono? Sono i miei bisogni? Sono le mie emergenze? Devo rispondere all'elemento pulsionale immediato perché ho un bisogno da soddisfare? E la mia identità dov'è? Allora è chiaro che è necessario, dico io, passare dalla società delle abilità alla società delle virtù, cioè una capacità sottrattiva e autofondativa. Cioè la dimensione delle virtù è quella dimensione in base a cui tu cerchi, nonostante la dimensione imponderabile del mondo, di trovare una tua misura rispetto al tuo desiderio. E trovare la propria misura rispetto al proprio desiderio vuol dire due cose. Sapere incontrare gli altri traendo fecondità da quella relazione e sapere in ogni momento trovare la posizione giusta per te indipendentemente dalla imponderabilità del mondo. Questo è un grande modello neostoico. Non devi pretendere di risolvere la complessità. Devi soltanto nei singoli momenti trovare quella dimensione che meglio ti realizza, e allora devi comprendere più te, e quando hai compreso te sei nella condizione di problematizzare il mondo. La dimensione della virtù è quella dimensione in cui tu prendi consistenza e diventi fonte di problema e non il soggetto che per risolvere il suo problema si rivolge ad altri. Questo vuol dire che tu puoi fare quello che fai, grande modello stoico, puoi fare quello che fai distaccandoti da quello che fai. E pensare che quello che fai può essere un bene soltanto se tu lo problematizzi come tale. E quindi esci dalla inerzia dell'esecuzione e diventi critico del tuo stesso fare. Questa è la politica. Non è la rappresentanza la politica. La politica è la problematizzazione di quello che faccio rispetto a me e rispetto al bene che produce. Poi posso cambiare, per quel tanto che posso cambiare, ma soltanto nel distacco problematizzi la tua opera e ti interroghi sulla sua bontà e non solo sulla sua efficacia. Questo vuol dire uno sviluppo critico e autoriflessivo. Il problema è da dove si comincia. Da dove si comincia? Perché il discorso sta in piedi, ma da dove si comincia? Come si può fare in modo che si immetta nella società una dinamica virtuosa? Qui il problema diventa difficile. Però ognuno cominci dal punto in cui è. In questo caso, le dimensioni unilaterali sono le dimensioni iniziali, poi quello che verrà, verrà. Nella storia molte modificazioni sono partite da minoranze improbabili. È accaduto che minoranze improbabili hanno riconfigurato il mondo. Minoranze diffuse. Ora, io ritengo che oggi il tema delle virtù stia riaffiorando. Non perché le persone lo mettano a tema, ma perché ne sentono il disagio. In una società dove la maggior parte delle persone, o quantomeno un alto numero, o si droga, o è tossicodipendente, o va dagli psicanalisti, o usa psicofarmaci, è evidente che è una società che non sa rapportarsi con gli altri e col tempo. È evidente che è una società dove il soggetto non è capace di quel ripiegamento che fa distanza e che è la modalità fondamentale per incontrare l'altro nella sua libertà. Perché soltanto nel ripiegamento io incontro l'altro nella sua libertà. Perché se io tendo a possederlo, se io tendo a dominarlo, allora è il mio desiderio che se lo mangia e distrugge anche me. Quindi questa dinamica che permette al soggetto di stabilizzare il proprio desiderio e di orientarlo in una fecondità che è la corrispondenza con l'altro, che è la misura dell'altro come la mia misura, è quello che in termini sociali chiamiamo la concordia. Quando Spinoza diceva homo homini Deus, diceva mettiamoci in rapporto all'altro uomo come se l'uno fosse Dio per l'altro, quindi in una dimensione di disponibilità e di salvezza. Questa dimensione, già di per sé, è una dimensione eversiva rispetto a un sistema di routine dove l'elemento impersonale del fare ha annullato la titolarità dell'agire. Ultima cosa, e se non posso cambiare niente, beh, bisogna prendere sul serio la nozione weberiana di Beruf, fare bene il proprio mestiere. Noi lo pensiamo sempre in termini di professionalità e pensiamo alla responsabilità sempre nei termini di dar conto agli altri delle loro richieste. E questo resta vero. Io sono responsabile perché qualcuno mi può chiedere, ma tu hai fatto quello che ti competeva? E devo rispondere in termini di obbligo. Ma il Beruf è qualcosa di più. C'è la radice rufe, che non è rispondere di quello che io devo fare secondo il codice, ma rispondere alla domanda dell'altro in quanto ognuno è per l'altro una domanda, cioè sentirmi responsabile di lui. E anche nelle professioni. Anche nelle professioni dove non ci sono dimensioni premiali, dove non hai neanche la soddisfazione perché la routine ti rende infelice, beh, se tu pensi il tuo lavoro in termini di servizio, se tu sai che quello che tu fai, anche se per te è pesante e anonimo, pur sempre è un bene sociale che tu offri, beh, allora davvero ogni lavoro, e questo lo insegnava il cristianesimo, è degno. Ogni lavoro è degno se tu lo vivi in termini di servizio, se tu lo vivi in termini di risultato, è molto probabile che sei sempre scontento di qualsiasi lavoro. Nello stesso tempo, mentre vivi il lavoro come servizio, esigi che quel servizio sia davvero un servizio e quindi lo eserciti bene in ogni caso, ma nello stesso tempo critichi la tua condizione, critichi il sistema di lavoro, critichi i modelli gerarchici. La critica a questo punto non è eversiva e rivoluzionaria, ma è la critica puntuale in cui insieme tu hai lo svolgimento dell'opera e la critica della stessa. Questo esige un alto tasso di virtù, una forte individuazione, un senso alto della relazione degli altri e con gli altri come elemento di una liberazione collettiva.
Vedo che ci sono già le domande.
Grazie, è stato un bellissimo intervento il suo. Mi pongo una domanda che sottopongo a lei. Nella dinamica relazionale, il linguaggio di cui lei non ha parlato, ma è sotteso in tutto quello che lei ha detto, non è anch'esso frutto del logos o non può essere interpretato come logos? E quanta importanza ha invece il linguaggio proprio in questa nostra società, dove molto spesso i linguaggi vengono dati per scontato e addirittura diventano dei semplici codici?
Dunque, il discorso del linguaggio è importante, come dice lei, era perfettamente sotteso. E non l'ho introdotto in modo esplicito perché altrimenti, come dire, avrebbe sviluppato. Ma che cos'è il linguaggio? Quando parlavo di valutazione del bene, il punto di vista dell'eudaimonia nei nostri comportamenti, perché il desiderio cerca sempre il suo bene. Ecco, io lo prenderei in una dimensione molto importante, qui Wittgenstein ha dato delle indicazioni chiare. Il linguaggio della vita, non è altro che il sistema di credenze a cui noi apparteniamo. Perché noi quando parliamo un linguaggio abbiamo una dimensione grammaticale e una dimensione di senso. Allora io in questo caso non voglio fare il glottologo nel grammatico, cosa peraltro interessante, perché un neurobiologo direbbe com'è il sistema del linguaggio. Però il linguaggio della vita è il linguaggio delle forme di vita, quindi è il linguaggio delle proprie credenze. Ora, qual è il limite, il pericolo in cui noi oggi siamo immessi? Che raramente si discute su valori e che purtroppo noi abbiamo avuto da un lato l'enfasi delle credenze come enfasi identitaria e la omologazione delle credenze. Quindi noi ci troviamo dinanzi a una indifferenza al valore da un lato e una dimensione reattiva dove il valore viene prodotto come una identità fondamentalista. Ecco, bisognerebbe sviluppare, ripartire con il linguaggio discorsivo, che è il linguaggio del fornire le buone ragioni di ciò che si dice. Fornire le buone ragioni. Oggi noi siamo in una società dove questo elemento del fornire buone ragioni per gli atti è sostanzialmente, non dico assente, ma comunque, come dire, marginale. Perché? Perché le logiche sono tutte performative, non attive. Cosa vuol dire performative? Che la nostra azione è buona o cattiva a secondo che è coerente rispetto a un certo gruppo di aspettative. Ci poniamo il problema se sia un bene? Questo no. Perché? Perché di nuovo la questione è il risultato. E il risultato è dato da codici di breve periodo, dove l'ordine dell'efficienza è quello separato mezzo fini. Non ci sono le ragioni del fine. Dobbiamo fare riemergere le ragioni del fine. E quando riemergono le ragioni del fine, riemerge con esso immediatamente il perché di ogni agire, non il che. Ora, noi siamo in una società caratterizzata fortissimamente da riflessi condizionati e da prescrizioni di breve periodo, mentre il sistema delle grandi credenze, ed è questo sostanzialmente lo collocato, ogni tanto viene fuori il discorso sui valori. Ma viene fuori il discorso dei valori in termini compensativi e come dimensione proclamata. dove, questa è la cosa più brutta, in un deficit di valori, i valori vengono richiesti. Cioè si fa appello ad un'agenzia di valori, non vengono prodotti dal discorso. E quando i valori si chiedono, immediatamente scatta un meccanismo di sudditanza ancora peggiore della dimensione performativa. Perché chiedi pastori, chiedi guru, e quindi tu che cos'hai? Quando parli di valore, immediatamente vedi che hai delle derive settarie. Perché chiedi valori a qualcuno in una società che non le ha, non li cerchi tu attraverso l'argomentazione razionale, attraverso la fatica del logos. Allora, pensate bene questo, come bisognerebbe pensare alla scuola. Che è organizzata tra strutture performative da un lato e chiacchiera. E allora, capite bene che le agenzie di valore sono diventate poche. Sono diventate poche. Però nella società, dicevo prima, ci sono istanze. Ci sono istanze. Ci sono associazioni, ci sono bisogni, come dire, di interazione fra i giovani stessi, anche per esempio se noi guardiamo tutto il volontariato nell'ambiente della intercultura, per esempio, no? Cioè al basso ci sono molte capacità di interazione che sono più forti di quanto non si immagini. Io, per esempio, mi è capitato di stare in Veneto, a livello di società, tra gli immigrati e i cittadini, sia pure per ragioni di interesse, ci sono delle frequentazioni e delle capacità di interazione anche personali che sono contraddittorie rispetto agli slogan politici. Cioè i politici devono usare quello slogan per campagna elettorale, ma poi nella pratica le capacità di relazione delle persone. Perché? Perché è naturale il bisogno dell'altro, è naturale il bisogno dell'altro, perché altrimenti si sta male. E questo è il mio ottimismo tragico, pessimismo della forza, perché è nelle cose il bisogno dell'altro come compagno della tua vita, altrimenti stai male. E secondo me i luoghi del malessere e quelle capacità spontanee di relazione sono quelle dimensioni che noi dobbiamo guardare per ripensare sia la formazione che la politica, perché noi abbiamo una logica troppo istituzionale e quindi fondamentalmente perdente. Perché la macchina anonima è quella che poi sopraffà la spontaneità della vita. Ed è questo su cui bisogna lavorare. Ecco, anche qui, noi abbiamo una società in larga parte fondata su Snowflake. Parlato profumo, non voglio parlare in questo momento della crisi finanziaria per vedere quanto di erroneo e di eticamente sbagliato c'era lì. Però le voglio dire soltanto una cosa. Proprio usando la nozione di profitto, prendiamo tutti i luoghi ancora piccoli ma presenti nella società del cosiddetto non profit. Qual è la differenza tra il profitto e il non profit? Non è che il non profit non abbia profitto, perché altrimenti sarebbero aziende che fallirebbero. Ma la differenza fondamentale è che il profitto capitalistico è centrato sul prodotto di un bene innovativo, come direbbe Schumpeter, creare un mercato, cosa molto, molto feconda, perché poi crea anche lavoro. Io non sono uno che parla male del profitto, perché il profitto genera lavoro, eh? Casomai sono le rendite, e la dimensione parassitaria, perché il profitto come tale, nella logica di impresa, ha sempre generato lavoro, solo che il profitto punta sul prodotto o sull'innovazione di prodotto. Il non profit indica e scopre ambiti sociali che non vengono mai soddisfatti perché la logica del semplice profitto non fa vedere altri bisogni. Il non profit anch'esso è una macchina di profitto dal punto di vista organizzativo, però tende a fare emergere e a soddisfare bisogni che il profitto di prodotto non vedrà mai. Ecco perché, nonostante sia un'organizzazione fondata sul denaro, individua settori dove nessuno ci va. E questo diventa un elemento esemplare anche per il profitto di prodotto. Si parla di impresa sociale. Tutte le imprese sono sociali. Perché lavorano su un territorio, attivano un territorio. Ci sono i sindacati, ci sono i contratti. Non esiste un'impresa che non abbia creato reti sociali. Però a partire dalla logica del prodotto dell'impresa. Ma un'impresa che tende a individuare bisogni che ci sono nella società. Bisogni di relazione che devono essere liberati e portati in evidenza, questo è il modo per correggere il profitto. Quindi il profitto non può essere corretto dalla miseria, può essere corretto individuando zone e bacini della società dove ci sono altri bisogni inevasi e che il profitto di prodotto tende sostanzialmente a ignorare. Non so se mi sono spiegato.
Sente. Ringraziamo moltissimo il professor Nattoli per l'intervento veramente profondo e intenso. E passiamo all'ultimo intervento del pomeriggio con il ministro Giorgia Meloni, che prego Silvio Paola di accompagnare al tavolo dei relatori.